Allora, eccoci ritornati in diretta. Dunque, abbiamo al telefono Oreste Scalzone, che salutiamo. Ciao Oreste, buongiorno.
Ciao.
Allora, commentiamo con te come si stanno vivendo questi giorni a Parigi. Magari poi cerchiamo anche un po' di volgere lo sguardo alle dinamiche più generali della guerra globale. Ma insomma, innanzitutto, cosa succede a Parigi? Tu ti trovi lì. Il primo effetto dell'attentato del 7 gennaio sicuramente è stato quello di compattare tutti attorno alle istituzioni, di compattare anche il mondo politico. Lo si è visto in parte nella marcia di domenica scorsa, ancor di più se vogliamo ieri, no? Nel corso di questa commemorazione che si è svolta all'Assemblea Nazionale, con i parlamentari che si sono alzati in piedi intonando la Marsigliese. È stato scritto sulla stampa qualcosa che in Francia non andava in scena dall'11 novembre del 1918, quindi l'armistizio che pose fine alla Prima Guerra Mondiale. Insomma, Oreste, è proprio così, oppure con molta probabilità questi toni enfatici di unità nazionale tra poco lasceranno spazio alle divisioni, di cui insomma già la marcia di domenica un po' è stata espressione, con l'esclusione del Front National, no? E soprattutto poi volevo chiederti che tipo di dibattito scorre a sinistra, anche rispetto alla ormai necessità vitale di costruire dei rapporti politici con la popolazione francese di origine magrebina, con le seconde e terze generazioni.
Ma guarda, dunque, innanzitutto la prima cosa è dare proprio un fatto di rigore, di metodo, no? Dare la posizione, dare il punto d'osservazione da cui si parla è corretto, nel senso che potrei fare una battuta autoironica, poiché, come vi avevo detto ieri sera, io sto da una settimana con una febbre da cavallo e vai che viene, anche un po' inquietante, insomma, non so, probabilmente un'influenza virale, eccetera. E siamo un po', io e Lucia, mia compagna, mia moglie, un po', in un certo senso, in una specie di capsula, no? Di distanza da malato, e quindi questo al limite non è che voglio mettere le mani avanti, però ha anche una sensazione di stato un po' febbrile, febbricitante, non voglio dire confusionale, quindi non è che posso dire di aver potuto andare in giro, sentire, parlare, se non con questo bombardamento, che è anche un po' da incubo, insomma, delle immagini televisive, del non stop radiofonico. Quindi questo lo dico per un fatto di correttezza, insomma, no? Uno non per fare un esempio grande, no? Dice, bisognerebbe sapere come digeriva Tizio Caio quando scriveva questo. La seconda è questa. Naturalmente noi abitiamo a Porte Montreuil e quindi a 300 metri da dove c'è stato il secondo episodio, la presa di ostaggi al supermarket Cacher,
sì.
Quindi anche, come dire, si sente da fuori delle finestre che poi sono a piano terra come un vascio napoletano, le sirene che urlano, però poi la vita che continua, in realtà non è che ci siano i sacchetti di sabbia o il terrore sui visi dei passanti. Fatte queste premesse, devo dire una cosa, appunto, non è che a campo lo stato febbrile per dismettere una responsabilità di analisi o per giustificare delle eventuali cose che non piacciono in quello che dico, ma a me viene in mente che possiamo partire da qualsiasi punto, no? Dai contesti più larghi e anche temporalmente più lunghi, oppure dall'episodio specifico. Ecco, tu hai evocato l'assemblea di ieri, partiamo di lì. È chiaro che io sono abituato a pensare a un qualcosa di, onestamente, noi siamo abituati, direi, di orribile quando si presenta questo spettacolo dell'Union Sacrée, del cocorico patriottardo, nazionalista, infame, direi.
No.
Questo è un riflesso che noi abbiamo. Jean Jaurès, che non è il mio riferimento, ma è il riferimento storico del movimento operaio in Francia, del Partito Comunista, l'Humanité, eccetera, è stato ammazzato perché si batteva contro i crediti di guerra. Per quindi l'Union Sacrée, il voto unanime dei crediti di guerra per quella macelleria gigantesca che fu la Grande Guerra, anarchici, socialisti, le posizioni più diverse in questo, dagli anarchici ai bolscevichi, ai socialisti di tutte le correnti, eccetera, nel 14, e la discriminante era proprio contro la cooptazione del proletariato, della classe operaia nella unione sacra, patriottica, del tutti uniti. Quindi in questo siamo abituati ad avere un riflesso, appunto, quello dice non si vedeva più da quel momento, quando è che ha detto la celebrazione
dall'11 novembre del 18,
l'11 novembre, che è come il 4 novembre per noi.
Esattamente.
È chiaro, voglio dire, scusate un attimo se può sembrare retorica, ma tanto siamo a livello di testimonianze. Scriveva Obaswam che una cosa nell'avvertenza tra storici e memorialisti, una cosa appartiene inequivocabilmente alla dimensione, anche al piano epistemologico della storiografia, quando qualcuno non l'ha sentita raccontare da una viva voce di suo padre, madre o nonno, e invece appartiene ancora alla memoria quando uno l'ha sentita raccontare da una viva voce. Ora a me succede, in più ho una sindrome, come dire, che si chiama di ipermnesia, cioè di trattenere al massimo i ricordi antichi, che è anche un disastro. Trovasi che mio padre era del 1893, io sono l'ultimo dei figli del secondo matrimonio, quindi aveva fatto partito dalla terra dei Mazzoni, coscritto, partito da Casal di Principe per Cairo Monterotte, eccetera, aveva fatto la Grande Guerra come bersagliere, ferito, fatto prigioniero, poi diventato nella prigionia, toccato dalla propaganda socialista, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho sentito raccontare quella che è stata la Grande Guerra. Oggi è difficile che anche tra i miei coetanei cominciano ad essere pochi che l'hanno sentita raccontare dai nonni. Per cui questa immagine di questo sfacelo, tutto quello che c'è, che vibra dentro canzoni come Gorizia, come il corrispettivo francese Craon, come mi ricordo ero adolescente il libro di Mario Silvestri, I Sonzo 17, sull'infamia di questi generali come Nivelle, maresciallo di Francia, o come Cadorna, sul mandare al massacro le proprie truppe con una teoria, oltre che fare la guerra eccetera, con una teoria proprio della carne da cannone eccetera. Allora tutta questa immagine del 14-18 è molto forte, e l'immagine del tripudio patriottardo per la vittoria mi dà un senso di vertigine, per non dire di nausea, per non dire di schifo. La può praticare tutti i napoletano che vogliono, questo resta. Detto che questo riferimento sarà ineffettuale, ma non riesce ad andarmi giù. E che vuoi? La sensazione è un po' di incubo, perché quello che capita è che sembra che ci sia una specie di cooptazione, lo so che dico delle cose ineffettuali, una specie di cooptazione di massa attorno a questo amore per le istituzioni, per chi? Per le divise, per i pennacchi, per le parate, per bandiere che grondano sangue, per le bandiere di tutti gli stati. Naturalmente la cosa è complessa, perché lungi da me, posso anche scandalizzare nel senso opposto dei compagni, pensare che una risposta e una spiegazione sia quella di una certa canzone, litania, per carità, terzomondista, antiimperialista, che si contenta di dire che in origine, all'origine dell'origine, certo, c'è il colonialismo, c'è la tratta, ci sono le guerre di conquista, c'è l'Occidente, c'è la decolonizzazione, che se volete è stata quello che è stata, forma di neocolonialismo, come dicevamo all'epoca. Sì, tutto questo è vero, resta che non è che ogni volta possiamo sfoderare nei confronti di alcuni episodi o comportamenti specifici, circoscritti, determinati, una specie di canzoncina che somiglia a quella abbastanza indecente che la sinistra, il sindaco Marino eccetera sono stati pronti a sfoderare nei confronti della teppa diciamo fascista e fascistoide che si era scatenata a Tor Sapienza. Il disagio, questo spiega, quello è caduto da piccolo, quell'altro è povero, quello, beh, certo lo sappiamo, è una specie di pasolinismo d'accatto. È chiaro che le atrocità, l'esecuzione delle atrocità, quelli che andavano appresso a Pietro l'Eremita, Dio lo vuole, si imbrangavano per le crociate, e poi a Gerusalemme c'era il sangue fino alle ginocchia, quelli che partivano per le campagne di conquista, di cosa, quelli che partivano con i conquistadores, con la tratta, non è che fossero in massa i signorini, è chiaro che erano quelli che noi chiamiamo i proletari, è chiaro, è sempre così. Questo però che vuol dire? Se dei proletari, parlo per un attimo di Tor Sapienza, si lasciano imbrangare da demagoghi o che fanno una maglieusi schifosa, come nella fattispecie i Salvini, le Meloni, eccetera, e diventano una teppa di forsennati che sulla base di un pretesto da leggenda metropolitana dà l'assalto a un luogo che ospita dei fuggiaschi, dei minorenni che scappano dalle guerre, neri, africani, eccetera. Lì loro sono teppa, saranno pure proletari, ma non ci mettiamo a fare l'analisi sociologica o a dirgli come e in modo vomitoso gli Ignazio Marino eccetera, poverini, vi capiamo. Intanto bisogna dire: provate a fare un pogrom di bambini rom e vi rompiamo il culo se possiamo, poi discutiamo. Allora dico, non possiamo fare lo stesso tipo di atteggiamento di sociologismo psicoculturale eccetera, anche se qualcuno prende e parte e mette nel conto un'ossessione di andare ad ammazzare dei bambini di un asilo. Cioè questa cosa nella fattispecie si ripresenta con questo delirio cospirazionistico che in Europa riconduciamo al nazismo, ma ci sono dei precedenti soprattutto in Francia, Gobineau, Barrès eccetera, le varie forme di antisemitismo a volte sociobiologico, a volte culturale, giudeofobo o più che altro miso, perché phobos vuol dire aver paura di. Il problema è quando questa paura diventa detestare qualcuno, come quando si dice misantropia, misoginia eccetera. Allora ecco, se qualcuno parte con l'idea, il concetto di bambino è abbastanza dirimente, no? Che sulla base di deliri cospirazionistici, che poi sono sempre alla radice di questa cosa, lui deve andare a ammazzare dei bambini di un asilo. Lì c'è poco da dirgli che quanto ha sofferto nella sua infanzia eccetera, bisogna capire che questa cosa può avere tutte le spiegazioni contingenti e congiunturali, e le ha, ma poi ha anche una sua consistenza culturale e una sua responsabilità indipendente. Il termine nazismo è improprio e riduttivo perché è un fenomeno europeo, ma voglio dire, uno può essere ternano e nazista, americano e nazista, mettiamo nazismo tra virgolette, francese e nazista, islamico e nazista, ebreo e nazista, non lo so, esistono delle posizioni. Allora io penso che si parla poco qua, tutti compresi noi, dell'Arabia Saudita e del Qatar, a cui tutti leccano il culo perché pagano l'Arabia Saudita e il Qatar. Il wahhabismo, salafismo, è una teoria di Stato che, con un'improprietà di linguaggio, possiamo chiamare di tipo nazistico. E se dei poveracci, perché vivono le condizioni che sappiamo eccetera eccetera, come i due fratelli, come quell'altro Koulibaly, alla fine si mettono a militare là dentro, purtroppo non è che è diverso che se uno per disagio sociale va a finire nel Ku Klux Klan o in Forza Nuova, che magari a confronto fa ridere. Cioè a un certo momento bisogna operare con alcune cose circostanziate, se no poi lasciamo che vada in televisione a pontificare di teologia quella stronza, per dire poco, della Meloni. Ma che cazzo ne sa di quanti giri fa una boccia, come la cosa, il Corano? Lì non c'entra tanto una questione di vedere al millimetro dove portano delle interpretazioni teologiche. Quando la cosa diventa una dottrina di Stato, io non parlo tanto del wahhabismo e dei suoi fondatori, parlo della signora Arabia Saudita e dell'Emirato del Qatar e simili, e del fatto che tutti, Stati Uniti in testa, ci hanno sempre fornicato. Quindi certo, parlo di quello a cui porta la ragion di Stato, la realpolitik, e quindi è chiaro che si va a finire alla forma Stato.
Pronto, Oreste? Lo abbiamo perduto. Adesso proviamo a richiamarlo, eh.
Made of dreams, desires and hopes. Across the street, only one
Allora rieccoci di nuovo con Oreste al telefono. Dunque, Oreste, da quello insomma che hai detto finora mi sembra abbastanza chiaro che insomma da parte tua c'è l'avvertimento del fatto che tutta questa vicenda insomma trascende un po' le categorie con cui noi siamo soliti e avvezzi a leggere un po' la realtà, e che evidentemente avremmo bisogno forse di lenti nuove insomma per comprendere bene quanto sta accadendo. E io volevo anche poi chiederti, per esempio, stamattina leggevo anche su un sito di Namo Press un'intervista a Toni Negri, lui addirittura insomma, faceva riferimento al fatto che la marcia di domenica scorsa potesse addirittura costituire una sorta di diga alla espansione insomma del fronte nazionale, che non so quanto questo insomma possa essere condivisibile. Rimane il fatto che questa forza politica ormai rappresenta è insomma esorbitante rispetto alla base sociale che aveva qualche anno fa, e nei giorni scorsi insomma il fronte nazionale ormai ha diciamo una proiezione dal punto di vista elettorale molto alta insomma, e nei giorni scorsi anche a seguito dell'attentato mi sembra che ci sia un accentuarsi degli appelli alla guerra nei confronti dell'Islam anche da parte del centrodestra più moderato. C'è il rischio di assistere a una rincorsa a destra insomma delle varie forze politiche per competere un po' con Marine Le Pen, vertenti ovviamente sull'atteggiamento da avere nei confronti dell'Islam, cioè un po' quello che, fatte le debite proporzioni ovviamente rispetto poi no alle vicende accadute, quello che è accaduto da noi in Italia rispetto al tema della sicurezza, no, nella seconda metà del decennio passato.
Ma guarda, io devo dire che a volte, o forse è la febbre, c'è la sensazione di quasi una girandola. Era quel libro di Priuc, Dentro il carnevale della storia. Vorrei dire una cosa così per sprazzi, ma forse converrebbe, visto che parlano tanto qui in Francia, poi fa parte dei valori proprio, sai, la laicità va bene, ma quando poi diventa una teologia statale, insomma, il quarto integralismo, lo Stato laico, repubblicano, francese, insomma, non so, c'è un sapore di mistica, che sia quella quando c'era Pétain sullo Stato francese, patria, lavoro, era famiglia, sia quest'altra del cocoricò repubblicano giacobino, la nazione, la cittadinanza e la laicità, però che diventa quasi un valore assoluto, la nazione in armi e compagnia. sembra quasi che la francesità sia un'ideologia, no? Così c'è il socialismo, la cosa eccetera, e anche il francesismo. Ma visto che parlano di laicità, forse bisognerebbe tentare di spostare un po' il discorso da questo velo che porta alle religioni, alle quindi interpretazioni teologiche, non teologiche, nel senso che voglio dire, l'islamofobia continuamente viene fuori, non fare le amalgame, eccetera. Io direi che forse ci sarebbe da vedere, più che sulle filiazioni teologiche all'interno del mondo islamico, alcune realtà politiche che sono relativamente moderne e disconnetterle in qualche modo dalla questione religiosa. La questione religiosa è complessa, ma il mio sarà, qui forse faccio un'altra cosa non molto politicamente corretta, è chiaro che non c'è proporzione tra il fatto di andare e commettere delle esecuzioni, giustiziare 5, 10, 15, 20 persone e tirar fuori degli slogan o fare delle vignette. Però devo dire, posso permettermi, almeno delle reminiscenze. Io, è così, partirei da Marx. Il famoso passo di Marx sulla religione per anni è stato citato con una specie di laicismo così da vulgata popolare, ne è stata citata la chiusa, la religione è l'oppio dei popoli, a parte che dice oppio, non dice stricnina, quindi l'oppio c'è un rapporto complesso, no? Ambivalente, ambiguo, ambivalente. Ma se poi uno risale all'inizio del passo, e l'inizio del passo sembra proprio il contrario, la religione, il grido dell'uomo, come dire, messo a nudo in un mondo senza Dio, in cui l'economia moderna, il capitalismo spacca, distrugge, eccetera, c'è questo, no? Tanto è vero che poi nelle vulgate correnti del movimento per anni si citava sempre banalmente al ritornello la religione è l'oppio dei popoli, poi si è scoperto l'inizio, allora è venuto fuori che ci sono le religioni intrinsecamente rivoluzionarie, eccetera. Ma voglio dire, però l'inizio ti dà quest'idea che c'è un aspetto costitutivo tra i fondamenti, diciamola così adesso senza voler, delle religioni, religio e del sacro e anche delle più terribili, che è un aspetto di ricerca di consolazione. Sono sempre in fondo costruite, è come le patrie, è come le nazioni, sono sempre costruite poi da chi le utilizza per dominare, eccetera, ma sono vissute tanto più da chi è più diseredato. E dico, Stig Dagerman nella promozione al premio Nobel che prese poco prima di suicidarsi, intitola questo testo Il nostro bisogno di consolazione è indissetabile, cioè nelle religioni che sono millenarie, eccetera, c'è anche questa ricerca di una consolazione. Spesso noi abbiamo detto, e questa è autoillusoria, occorre togliere questi fiori di carta autoillusori della alienazione religiosa, affinché si possa prendere in mano il proprio destino e in modo indipendente, autonomo, lottare per l'emancipazione, la liberazione della propria vita su questa terra. Certo, ma non è che pensiamo che non ci sia un qualcosa di un po' brutale, un po' empio, nell'andare ostentatamente sulla base di una propria superiorità di laico ad insultare, offendere in fondo anche delle credenze profonde. E quindi in questo senso io direi, con tutta la partecipazione a un lutto, ma perché mi devo chiamare Charlie? L'hanno detto già in molti, ma magari con motivazioni diverse. E questa frase nasce da un'idea a caldo geniale che venne nel 68, quando, non ricordo se De Gaulle o Georges Marchais, per attaccare Combendi, che era l'agitatore delle giornate del 68, disse: questo juif allemand, questo ebreo tedesco. E il giorno dopo 50.000 studenti scandivano: siamo tutti ebrei tedeschi. Geniale, perché lì ti identifichi con un aggregato umano, con una popolazione. È come se noi dicessimo: c'è un pogrom di Rom, siamo tutti Rom. È un'altra cosa. Da un lato è chiaro che c'è un aspetto di metafora, non è possibile, ma se uno invece non so, viene assassinato un direttore di giornale o il capo di un partito, tu puoi esprimere il massimo di solidarietà, che sei con lui. Ma cosa vuol dire io sono lui? Io devo dire la verità, qualcuno mi farà una battuta, siccome non ho origini cattoliche e non mi diranno che sono bigotto, però potrebbero dire che, se essendo a 13-15 anni nella FIGC, posso aver conservato questo atteggiamento un po' togliattiano di pruderia, di rispetto dello spirito religioso che c'è nel corpo sociale, ma io non credo. Però voglio dire, che ne so, personalmente, è una vignetta in cui si fa della pornografia su una specie di partusi incestuoso tra le tre persone della Trinità. A me, onestamente, sembra di un tale cattivo gusto, di una tale arroganza verso le sensibilità, che in qualche modo può bellamente, con l'arroganza di uno sghignazzo, ferire, che io non mi identificherei mai. Quindi voglio dire, devo essere sincero, se no è la sagra dell'ipocrisia. Io Charlie Hebdo non lo leggevo, ero stato fuori moda. È un'altra cultura, c'è una differenza culturale probabilmente. Quindi mi diceva ieri un compagno, un amico qui francese che era passato: c'è proprio una cosa profonda in Francia, questo gusto che viene giù da Marat, e che anche, a differenza che in Italia, dove Togliatti poteva permettersi di dire che l'anticlericalismo da asino di Podrecca e Galantara, che era una rivista dei socialisti alla fine dell'Ottocento, era una cosa di élite, diceva lui, piccolo borghese. Invece in Francia c'è proprio un gusto popolare, che è presente anche nella comune, contro la calotte, contro la preteria, eccetera. Capisco, e quindi non è che posso dire: però allora io sono Charlie. E poi dopo da lì si va a finire: io sono Flick. Mi pare un po' paradossale, con tutto il fatto che non siamo, cioè, quindi mi sembra che tutto fatto un po' come un quadro astigmatico, un po' da incubo. Io non riesco a distinguere se è la febbre di questi giorni o l'effetto di questo bombardamento televisivo in una stanza sola, però c'è un qualcosa che mi sembra come un po' un sintomo di una sorta di corsa veramente verso uno sfacelo mentale, etico, del discorso abbastanza generalizzato. Non voglio mettere le brani al mondo, dare dei giudizi, dare dei punti, però ecco, posso segnalare, visto che mi si chiede di parlare, potrei dire non ho niente da dire, forse farei bene a dire così.
senti Oreste,
testimonianza,
No, volevo a questo punto, peraltro insomma, quando hai detto insomma, visto che mi chiamate a parlare, parlo e faccio a meno di essere ipocrita, e certamente hai fatto benissimo, anzi una certa ipocrisia credo che insomma in molti se ne siano accorti, era evidente anche insomma nella marcia per la Repubblica che si è vista, no, domenica, date le presenze insomma, le rappresentanze diplomatiche, anche ad esempio quella del Qatar, che sappiamo foraggiare, lo ricordavi anche tu insomma, no, lo Stato Islamico. Ma proprio su questo, siccome all'inizio ti ho sentito che un po' cercavi anche di battere su queste questioni un po' più generali, quindi approfitto, poi andiamo a chiudere evidentemente perché fra un po' dobbiamo salutarci, approfitto delle tue capacità anche di diciamo analista politico, che situazione si profila diciamo sullo scacchiere internazionale e in particolare medio orientale secondo te? Cioè c'è più vicina la possibilità di un attacco in Siria ad esempio, e quindi si ripeteranno una serie di avventure che anche esse hanno avuto un ruolo insomma nel fomentare radicalismi e fondamentalismi, e sullo sfondo si sta però giocando anche una partita economica molto importante, che è quella del prezzo del petrolio per esempio, no? Con i paesi del Golfo, che abbiamo detto sono tra i principali finanziatori dell'ISIS ad esempio, che attuano in questo momento una precisa scelta di attacco alla strategia di autonomia petrolifera degli Stati Uniti, no? Dove ci sono investimenti enormi per l'estrazione del cosiddetto shale oil, che però stanno crollando visto che il prezzo del barile continua a scendere, quindi ci sono anche questi ingredienti che determinano lo scenario globale.
Certo, senti, io vorrei dire due cose, forse sono un po' obliquo rispetto a quello che mi dici. La prima è questa, che avevo un po' dimenticato di dire. Tutto questo vorrei dire che a volte mi fa un senso di grande tristezza, questa specie di perché è un intreccio di politically correct, che veramente ad un certo momento diventa oppressivo, cioè al tempo stesso mi sembra patetico quando vedo dei, ma parlo magari di mesi addietro, no? Dei poi anche pensatori vengono pagati per questo, o Vattimo, quello, quell'altro, che devono fare in qualche modo gli avvocati difensori, angelizzare tutto quello che presenta di dritto o di rovescio sotto una veste diciamo così islamica, arabo-islamica eccetera, che diventa anche un po' patetico, nel senso l'ISIS, ma non so, insomma parliamoci chiaro, per come siamo nati noi quanti da sempre, quando abbiamo cominciato a militare, io credo che insomma questa cosa dell'ISIS rappresenta un orrore, un incubo, qualcosa di allucinante. Non è che possiamo cavarcela dicendo sì, però questo nasce per reazione, perché prima, perché c'è stato, perché sotto e perché sopra. perché questo si presta veramente tra l'altro è proprio come mettere il boccino per farsi fare a fette dai peggio elementi del cinismo, in questo senso c'è un rischio di formazione socialmente di una larga zona, chiamiamola socioculturale, un melange, un ballo 6, eccetera, che può costituire la base di un balzo in avanti, non so se di una vittoria, della Marine Le Pen in Francia, o di un qualcosa di orridamente capitanato da Salvini, dalla Meloni, da questi qua in Italia. Cioè, io credo che noi dovremmo in qualche modo guardarci dall'andare anche noi, nel senso di assecondare questa stolta guerra di identitarismi nazionali. Cioè, noi nasciamo, se vuoi, non è che nasciamo da una specie di filosofia della storia per cui ci ha ordinato il medico di avere le risposte per i mali del mondo che diventano sempre più incomprensibili. Noi, quando ci siamo detti, noi strano, diciamo alla metà degli 800 comunisti, nel senso di Marx, ma anche degli anarchici, ma anche dei comunardi, dentro c'era un'analisi forte sul fatto che utilitarismo applicato, l'utilitarismo benthamiano applicato alla società, la teoria, l'economia politica, la teoria che gli spiriti animali della capitalizzazione, dell'egoismo proprietario, potevano fare il miracolo di risolvere il problema della penuria con una potenza, e dico, in realtà noi vedevamo in questo, non ci credevamo al fatto che la, sempre per citare la ricchezza delle nazioni, perché gli animali, animal spirits della capitalizzazione, e Adam Smith, la ricchezza delle nazioni, e poi dice la mano invisibile del mercato porterà l'armonia, la felicità per tutti. Noi non ci credevamo, perché questa specie animale, detta la cosiddetta razza umana, come scrisse genialmente Einstein nella sua fiche all'ingresso del porto di New York, questa specie specializzata nella parola e dunque pericolosa, non è più guidata dall'istinto geneticamente trasmesso della sopravvivenza della specie, ha inserito la mortalità, la morte, l'individualità, la causalità, eccetera, quindi il male, il bene, quindi è completamente diversa, per cui non si tratta di bisogni che possono saziarsi, si tratta della differenza che c'è tra il bisogno e la rota del tossico. Allora voglio dire, può anche essere che questa specie non abbia scampo. Non è che sta scritto da nessuna parte, né che una specie animale, se ne sono viste tante, distruggersi, autodistruggersi, debba sopravvivere, né che noi abbiamo un elisir, una risposta per impedire che si autodistrugga. Può anche essere che abbiamo passato il giro di boa. Quello che però secondo me ci sta di fronte è che dobbiamo tenere fermi, non delle piccinerie identitarie dotte di querelle che poi sembrano veramente le competizioni fra le piccole sette teoriche con i loro linguaggi di riconoscimento, però avere chiaro un attimo che cosa noi, che cosa vorremmo, certo, ma soprattutto ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Allora, quando anche il nostro pessimismo possa a volte divenire totale, resta che nell'immediato esiste proprio un qualcosa che possiamo provare a dire. Tu parlavi di questi disegni, di queste sovradeterminazioni, che sono tutte reali. Occorre rifugire da ricostruzioni cospirazioniste, poi, ma qui si tratta di cose reali, dicevi, gli interessi petroliferi, gli interessi geostrategici, eccetera, e tutto questo c'è. Il nostro problema è tenere forse il più possibile un grado di indipendenza, circostanziando le cose, pensando sistematicamente in termini di guardare a forme di vita, a forme d'azione, a forme di cooperazione, a forme di lotta, che non voglio dire, in questo senso io credo che afferrarci, tu dicevi occorrono dei nuovi paradigmi, ma forse intanto bisognerebbe anche non lasciare che quelli cosiddetti antichi, e per antichi non intendo delle vulgate, questo sarebbe un altro discorso, dei marxismi ufficiali, della seconda, della terza internazionale, ma che sono stati inquinati dallo statalismo lassalliano, da cascami di ideologie di ogni genere, ma proprio la radicalità di un discorso che guarda alle genti. Non so se sarà più possibile pensare al fatto che si ripresenti un soggetto sociale, che era questo, no, che in Marx era presente, che ad un certo momento il proletariato, che era diverso che tutte le altre masse umane da sempre schiacciate, perché era costitutivo della possibilità stessa del capitale, era un termine della relazione di capitale, quindi è come il virus rispetto al microbo, il capitale teoricamente non poteva liberarsene e quindi se lo doveva tenere dentro, ma al tempo stesso era radicalmente odiava la propria condizione, odiava la relazione, odiava la condizione di salariato, di alienato, di sfruttato, altro che disuguaglianza, c'è proprio un rapporto da umano ad umano di uso strumentale, di comando, di possesso e distruzione. Ecco, in questo c'era una specie, non dico di speranza, ma di scommessa. O noi possiamo, anche, come dire, mettendoci i paraocchi e dicendo noi proviamo a mantenere ferma questa cosa qua, noi proviamo a circoscrivere le cose non andando appresso a tutte queste sirene strane che di cui non possediamo gli elementi. Noi cerchiamo di dire che esistono dei gruppi umani che come tali possono tentare di costruire relazioni di cooperazione, di vita, di coesistenza, oppure non capisco, cioè mi sembra che ci venga addosso il buio di una notte che forse ancora non abbiamo misurato appieno.
Eh sì, la sensazione è un po' questa, diciamo così, di smarrimento, forse di disorientamento, insomma.
Io devo dire, sono stato 2 mesi a Terni in questa lotta della Thyssen e con una partecipazione, puoi immaginare, anche esistenzialmente, erano i luoghi dove ero stato, avevo vissuto, avevo visto a 5 anni gli scontri con la polizia, le finestre, no? Gli scontri con la polizia, le cariche, eccetera, perché c'erano stati 2700 licenziati da quando le acciaierie, che erano state la pupilla degli occhi di Mussolini, il mito della città dell'acciaio, poi dopo la liberazione, in realtà tutto questo era stato riverniciato di rosso, ma era uguale. E poi era arrivata la ristrutturazione, 2700 licenziati, quindi stavo là, però vedere ad un certo momento serpeggiare le idee più strane, quelli che fondano un gruppo che si chiama socialismo patriottico, il rischio umano, umanissimo, ma va contrastato, di pensare che il problema è patriottismo operaio, che è una forma come di preferenza nazionale, cioè come un lepenismo, l'idea, la città dell'acciaio siamo noi e gli operai tedeschi di Duisburg sono il nemico, cioè è chiaro che sono messi in concorrenza. Poi da lì si fa presto allora a vedere, a sentire le leggende metropolitane sugli immigrati che vengono mantenuti in hotel a 5 stelle, delle cose così, cioè bisognerebbe tentare, per esempio, su queste cose, ecco, voglio dire, mi sembra che se possibile andrebbero tenuti distinti dei piani, che poi si è una è la storia delle religioni, le guerre di religioni, le teologie, i monoteismi, eccetera. E quello è un piano, che però e tutto viene poi mischiato ad arte. Poi ce n'è un altro che è all'interno, che riguarda gli immigrati, la gente, le banlieue, e quello è un altro piano, e poi c'è quello delle sovradeterminazioni geopolitiche. Allora tentare di vedere, per esempio, come c'è un qualcosa di profondamente malsano nel fatto che le grandi potenze che sono state ex coloniali, ex decolonizzatrici a trucco, e sappiamo, imperiali, militari, che hanno bombardato con i droni, eccetera, poi flirtano sistematicamente come dottrina, proprio come pratica, con realtà come l'Arabia Saudita e il Qatar, andrebbe messo in primo piano, e al tempo stesso andrebbe riconosciuto che possono esistere delle forme di razzismo, nazismo, di tipo diverso, di tipo qua lepenista o neoleghista, eccetera, in Italia, e va a vita salafita in ambiti che sì, fanno parte dell'Islam, ma il problema non è tanto dire la nostra su fin dove arriva la lettura, l'interpretazione dei testi, eccetera, ma vedere degli aspetti e delle responsabilità di tipo strategico, di interessi statali, economico, politico, militari, e dei loro giochi e delle loro partuse. Non so se sto parlando confuso, ma l'oggetto è confuso e quindi forse risulta così. Cioè bisognerebbe riuscire non tanto a reagire con questo termine che diventa anche quello, l'islamofobia, 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 ma dicendo che la la xenofobia contro gli immigrati è una merda, no? È una merda, cioè innanzitutto questo, e su quello dire noi andiamo a una battaglia dove possiamo, dove arriviamo, forse a Tor Sapienza o no?
Beh, sì, magari si potrebbe anche partire da lì, insomma, certamente. E certamente, insomma, è condivisibile anche il tuo invito a tenere separati i piani e anche a così non rifuggire necessariamente in letture così consolidate, che semmai avrebbero bisogno, come dicevo prima, di un certo svecchiamento, dato l'emergere appunto di queste forze di proiezione regionale, come possono essere appunto lo Stato Islamico, eccetera, che sicuramente, insomma, ci riportano a una realtà nuova ed inedita. Io, Oreste, sono a questo punto costretto a salutarti, perché siamo...
ringrazio.
Grazie a te, e riguardati, mi raccomando,
dell'eventuale effetto di aver aumentato eventualmente la confusione.
Ma no, assolutamente. Grazie, Oreste, a presto.
Prego,
ciao.
Sole forte, caldo e immenso, da quando lo riesco a ci sono tu, io penso
non cede
tanta gente che non ci grida,
non ci grigio
e piscio.